Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza è una gigantesca fossa comune. Medici Senza Frontiere denuncia la situazione nella striscia, mentre il governo israeliano assicura nessun aiuto entrerà a Gaza. Regno Unito. La definizione legale di donna si basa solo sul sesso biologico. Con una sentenza, la Corte Suprema britannica stabilisce che le donne trans non hanno diritto a condividere le tutele previste per le donne biologiche. Stati Uniti, il caso Abrego Garcia, deportato per sbaglio in El Salvador. Non è stato fatto niente per riportarlo indietro, accusa una giudice federale. Mentre il mondo va a rotoli, l'economia cinese cresce superando le aspettative. La crescita ha superato l'obiettivo annuale fissato da Pechino per il 2025. Spagna, la storia di Richard e della sua famiglia, che da 16 anni lotta contro uno sfratto, è diventata un simbolo del diritto alla casa. Ora l'ONU chiede al governo di Madrid di occuparsene. Graphic novel Van Nat, un sopravvissuto all'inferno cambogiano, di Matteo Mastragostino e Paolo Castaldi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Gaza è stata trasformata in una fossa comune per i palestinesi e per coloro che accorrono in loro aiuto. Stiamo assistendo in tempo reale alla distruzione e allo sfollamento forzato dell'intera popolazione di Gaza. Sono queste le parole di Amanda Besorel, coordinatrice dell'emergenza di Medici Senza Frontiere a Gaza. In un comunicato pubblicato oggi, l'organizzazione umanitaria sottolinea come dall'ottobre 2023 più di 51.000 persone sono state uccise, quasi un terzo di queste sono bambini. 1.500 invece sono state uccise solo nell'ultimo mese, da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco il 18 marzo. A questo si aggiunge l'assedio totale della striscia di Gaza da parte di Israele, che da un mese e mezzo non fa entrare più nulla dai valichi di frontiera. Questo fa sì che nella striscia manchi davvero tutto: cibo, acqua, carburante, medicine. E oltre a rendere impossibile la vita, rende impossibile anche aiutare. Nonostante gli appelli della comunità internazionale, però, oggi Israele ha reso chiaro di non avere alcuna intenzione di cambiare questa situazione. Il ministro della difesa Israel Katz ha detto oggi che Israele non ha nessuna intenzione di riprendere gli aiuti umanitari. La politica di Israele è chiara e nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza, ha detto, aggiungendo che impedire l'ingresso di aiuti è uno degli strumenti principali utilizzati per fare pressione su Hamas. Diana Santini ne ha parlato con Chantal Meloni, professoressa di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
È in linea con tutto ciò che il governo di Israele ha fatto in questi mesi nei confronti della striscia di Gaza, cioè di utilizzare sostanzialmente l'affamamento, no? Come mezzo di guerra, ed è proprio ciò che integra infatti anche il crimine di guerra che è stato posto fra gli altri alla base del mandato di arresto che era stato spiccato ormai a novembre 2024 sia per il primo ministro Benjamin Netanyahu che l'allora ministro della difesa Gallant. Ora vediamo che le dichiarazioni del nuovo ministro della difesa sono proprio esplicite rispetto a questa tecnica che, ripeto, è un crimine di guerra, e vorrei osservare che peraltro non è una novità di questi ultimi purtroppo ormai 16 mesi, quindi dell'ultima devastante operazione militare su Gaza, ma è dal 2007, da quando Hamas ha preso il controllo della striscia di Gaza, che Israele ha applicato questa tecnica su tutta la popolazione di Gaza. Questo integra un chiaro crimine all'interno di un conflitto armato, ma anche da un punto di vista del diritto internazionale umanitario, in quanto Gaza territorio occupato di cui quindi Israele appunto ha una responsabilità in quanto potenza occupante nei confronti proprio della popolazione civile. Quindi Israele non solo sta commettendo dei chiari crimini di guerra, ma proprio a monte, alla base, sta violando in modo frontale tutti quelli che sono i suoi obblighi in quanto potenza occupante in quel territorio, che sarebbero proprio quelli di garantire la sicurezza, addirittura il benessere della popolazione civile, che chiaramente non può essere ritenuta responsabile a prescindere da quello che fa eventualmente il gruppo armato di Hamas o anche quali sono le decisioni a livello politico di Hamas, considerata appunto come nemico da parte dello Stato di Israele.
Dichiarazioni di questo tipo entrano, possono potenzialmente entrare poi a far parte del materiale su cui la giustizia internazionale a un certo punto arriverà a prendere delle decisioni per quel che riguarda questo conflitto.
Questo è un punto fondamentale, perché oltre alla Corte Penale Internazionale, che ho già citato, che appunto ha analizzato la questione per ora dalla prospettiva dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità, sappiamo che c'è un procedimento pendente davanti invece all'altra corte, che è la Corte Internazionale di Giustizia, per genocidio, e la Corte Internazionale di Giustizia ha già emesso 3 set di ordini provvisori nei confronti di Israele, di misure provvisorie, le provisional measures. Fra queste, una di quelle che sono state ripetute era proprio l'ordine di permettere l'ingresso del materiale umanitario. E quindi le dichiarazioni, ma ancora più delle dichiarazioni, i fatti, il fatto che Israele stia ormai da settimane impedendo l'ingresso anche solo delle cose più basilari che servirebbero all'interno di Gaza, e impedendo l'accesso all'acqua. Ecco, tutto questo unito alle dichiarazioni andrà certamente a formare la prova che poi la Corte Internazionale di Giustizia dovrà valutare per decidere se effettivamente queste integrino il crimine di genocidio. Io credo che in questi mesi abbiamo visto veramente una quantità di azioni unite a dichiarazioni che rendono il caso del Sudafrica sempre più forte, e non possiamo anticipare che cosa decideranno i giudici della Corte Internazionale di Giustizia, però quello che appare è che si vada in un senso di un verdetto che potrebbe chiaramente riconoscere la commissione di questo crimine.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo nel Regno Unito con una sentenza destinata ad aprire un dibattito complesso. Oggi la Corte Suprema britannica ha stabilito che ai fini della legge britannica sulle pari opportunità la definizione giuridica di donna deve riguardare solo le persone biologicamente di sesso femminile, stabilendo quindi che le donne trans non hanno diritto a essere riconosciute come donne dalla legge e a condividere quindi le tutele previste per chi è nato biologicamente femmina. Ne abbiamo parlato con Simone Alliva, giornalista del Domani.
La Corte inglese ha deciso che i termini donna e sesso si riferiscono solo a una donna biologica o al sesso biologico, usando questi termini, ma è semplicemente una reinterpretazione dell'Equality Act, che è un atto del 2010 che riguarda la discriminazione per genere, identità di genere, sesso. C'è una storia che viene più da lontano, perché non è che la Corte inglese con questa sentenza tende riscrivere, diciamo, il concetto di donna, semplicemente dice: per quanto riguarda le quote rosa bisogna rispettare il concetto di sesso che è biologico. Tutto questo nasce dal 2018. Nel 2018 l'amministrazione scozzese, guidata dalla ministra Nicole Sturgeon, approvò una legge per stabilire delle quote di genere. Durante questo percorso si era posto il problema delle donne trans, dovevano far parte di queste quote di genere? Avevano detto di sì. Poi questo caso è stato portato alla Corte Suprema da un gruppo di attiviste trans escludenti finanziato dalla scrittrice J.K. Rowling, e la Corte ha stabilito che in questo caso le quote rosa riguardano soltanto le donne nate donne. Ecco. La questione è molto delicata perché riguarda una reinterpretazione dell'Equality Act, che è appunto questo testo che riguarda le del 2010, che riguarda le discriminazioni, diciamo, su tutti i campi, quindi sesso, identità di genere, genere, e riguarda che cosa e dicono che cosa dobbiamo, come dobbiamo interpretare la parola sesso. Questa è l'interpretazione che dà la Corte Suprema. Gli effetti che ci saranno non sono ancora chiari.
A livello più ampio del caso specifico su cui si è espressa la Corte, i diritti delle donne transgender, sui diritti delle donne transgender, questa sentenza immaginiamo che potrebbe avere degli effetti.
Sì e no, nel senso che questa è una sentenza di 88 pagine, quindi non lo sappiamo, anche perché neanche gli esperti sono stati ancora in grado a dare una definizione o comunque una dichiarazione ben precisa. Però mi ha molto incuriosito che nelle ultime 10 pagine di questa sentenza si riconosce alle persone transgender la protezione non solo contro la discriminazione attraverso la caratteristica protetta della riassegnazione di genere, ma anche contro la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta e le molestie. Quindi dice, nel caso delle quote rosa sicuramente non viene applicato, però nel caso di discriminazioni le persone trans restano protette. Anche per questo le associazioni trans inglesi hanno detto: stiamo calme, cerchiamo di non scatenare il panico, perché dobbiamo ancora capire che cosa succederà. Poi è evidente che diciamo le destre e soprattutto i movimenti trans escludenti cavalcheranno questa decisione per limitare i diritti delle persone trans. E poi aggiungo un altro dettaglio: le associazioni trans hanno denunciato il fatto che la Corte Suprema, nel ascoltare, nel sentire, diciamo, le varie testimonianze e i vari movimenti, non ha mai sentito le persone trans. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di problematiche che si uniscono, ma non siamo ancora in grado di capire che effetti avrà. Certo, non possiamo dire che la Corte Suprema toglie la protezione alle persone transgender.
Accennavi prima alla reazione dei movimenti per i diritti delle persone transgender. In generale, hai visto un po' di reazioni dai vari gruppi in Inghilterra? Che tipo di reazioni ci sono state?
Dal gruppo Stonewall, che è uno dei gruppi, diciamo, più importanti in Europa per i diritti delle persone LGBT, tantissima preoccupazione. Scottish Trans ha invitato a non farsi prendere dal panico, hanno detto: non conosciamo gli effetti concreti, ma hanno evidenziato che la Corte ha accolto soltanto interventi di persone non transgender. E poi, diciamo, c'è una preoccupazione che riguarda sicuramente la disumanizzazione delle persone transgender che sta avvenendo in questo momento in Inghilterra, che è molto preoccupante, e diciamo questa sentenza alimenta un pochino, soffia un po' su questo odio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Sinora non avete fatto nulla. Nulla. Non lascia spazio a giri di parole o ambiguità la giudice federale del Maryland, Paula Xinis, che chiede conto all'amministrazione Trump di quanto fatto per far tornare negli Stati Uniti un uomo illegalmente deportato. La storia di Abrego Garcia sta, in effetti, diventando un caso sempre più clamoroso. Garcia è un cittadino di El Salvador. Oggi ha 29 anni, è sposato con un'americana, ha 3 figli, è un operaio addetto alla lavorazione della lamiera. È entrato illegalmente negli Stati Uniti nel 2011, quindi aveva circa 15 anni. È stato arrestato nel 2019 davanti ad una struttura di Home Depot dove stava cercando lavoro. È finito Garcia subito dopo davanti a un giudice che però ne bloccò allora nel 2019 la deportazione, perché risultò che il ragazzo ragazzo avrebbe rischiato abusi e torture se fosse tornato in El Salvador. La vita di Garcia quindi è andata avanti, moglie e figli, un lavoro. Alcune settimane fa però gli agenti dell'immigrazione lo hanno arrestato, accusato, con prove piuttosto evanescenti, di essere un membro di una gang salvadoregna, MS-13. Nonostante ci fosse un ordine di un tribunale appunto che ne bloccava la deportazione, Garcia è stato messo su un aereo e deportato proprio in El Salvador, in una famigerata prigione di massima sicurezza a Checot, tra le più pericolose segnate da abusi al mondo. A questo punto la famiglia di Garcia si è mossa, si sono mossi gli avvocati che hanno fatto causa al governo degli Stati Uniti per aver illegalmente deportato l'uomo. Due tribunali federali hanno dato ragione proprio alla richiesta degli avvocati di Garcia e torto quindi al governo degli Stati Uniti. Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema, che ha emesso una sentenza più sfumata, diciamo, ma comunque chiara. Garcia è stato deportato illegalmente, ha detto la Corte Suprema. Gli Stati Uniti devono facilitare il suo ritorno. A questo punto però è iniziato un balletto di giustificazioni, dichiarazioni, controdichiarazioni da parte dell'amministrazione, che prima ha riconosciuto che Garcia era stato inavvertitamente deportato. Poi ieri alti funzionari americani, tra cui Stephen Miller, che è il principale consigliere di Trump per la politica interna, hanno cambiato idea, dichiarando appunto che la deportazione è stata intenzionale e legale. L'amministrazione gioca anche sull'ambiguità della parola utilizzata nella sentenza della Corte Suprema, cioè facilitare. Come si fa a facilitare il ritorno di Garcia? Se arriverà ai nostri confini, noi faciliteremo la sua entrata negli Stati Uniti, dicono gli avvocati del governo. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha detto però nel corso di un incontro con Trump un paio di giorni fa che lui non ci pensa affatto di rilasciare Garcia. Quindi Trump dice: vedete, non posso farci nulla, Bukele non vuole rilasciarlo. Insomma, un modo molto chiaro, anche piuttosto provocatorio, esibito, derisorio, per aggirare gli ordini dei tribunali. Non avete fatto nulla, ha detto quindi la giudice Xinis agli avvocati del governo, chiedendo a questo punto testimonianze scritte e giurate da parte dei funzionari dell'amministrazione che stanno gestendo il caso. La giudice dice quindi di voler arrivare fino in fondo, il braccio di ferro è in corso, l'esito della vicenda è destinato ovviamente a condizionare quanto l'amministrazione potrà o non potrà fare in futuro in tema di deportazioni. Ma la storia di Abrego Garcia è molto di più, è importante per molte altre cose: la tutela del diritto alla difesa negli Stati Uniti, i limiti del potere dell'esecutivo, la sopravvivenza di un sistema di pesi e contrappesi che è il cuore di ogni democrazia liberale.
La Cina ha registrato nel primo trimestre del 2025 un rialzo annuo del PIL pari al 5,4%, oltre anche il 5,1% stimato dagli analisti. Una crescita che va oltre appunto le aspettative, che stupisce soprattutto visto il contesto di caos del panorama economico globale. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina ha superato le aspettative di crescita registrando un 5,4% nel primo trimestre dell'anno nonostante le tariffe di Trump. Tuttavia le principali banche e agenzie di rating abbassano le previsioni di crescita cinese per il 2025 stimando un 4,5% contro il circa 5% che è l'obiettivo del governo cinese deciso a marzo. Perché la Cina ha ottenuto una crescita superiore alle aspettative tra gennaio e marzo? I dati coprono un periodo precedente all'aumento dei dazi statunitensi dal 10 al 145%, quindi parte dell'espansione potrebbe essere dovuta all'aumento dell'attività delle fabbriche, alla produzione accelerata e alla rapida esportazione prima che i dazi schizzassero verso l'alto. È un concetto chiamato front loading. Per essere più precisi, le vendite al dettaglio, indicatore chiave della propensione alla spesa dei consumatori, sono aumentate del 5,9% a marzo rispetto all'anno precedente. A gennaio e febbraio erano aumentate del 4%, quindi quello di marzo marzo un balzo notevole, sono state trainate dall'aumento delle vendite di elettronica, di consumo e mobili, consumi incentivati da un programma governativo che consente alle famiglie di permutare i propri elettrodomestici con quelli nuovi a prezzi agevolati. Anche la produzione industriale è aumentata del 7,7% sempre a marzo. Tuttavia la crisi immobiliare continua a frenare la crescita, a pesare. Gli investimenti nel mattone sono diminuiti un po' meno del 10% nei primi tre mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e i prezzi delle case nuove restano più o meno invariati, un dato che viene interpretato con il fatto che in Cina ci sono ancora troppe case vuote e non ci sono abbastanza persone che le acquistano. Su un punto sono tutti d'accordo, economisti cinesi e stranieri. Per controbilanciare le tariffe di Trump, la Cina dovrà aumentare i consumi interni, quindi veicolare risorse, soprattutto fiducia verso le famiglie, che sia sotto forma di un welfare realizzato o sotto forma di incentivi una tantum, è il grande dilemma. Di sicuro ci vuole qualche riforma strutturale.
Adesso andiamo in Spagna, un comitato delle Nazioni Unite si sta mobilitando per affrontare il caso di una famiglia senza fissa dimora che da 16 anni vive in una casa occupata a Madrid. Una storia, quella di Richard e della sua famiglia, che è diventata il simbolo del diritto alla casa in Spagna e non solo. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
Non si può consentire che venga un fondo guido a un barrio a stazionare una famiglia per che abbandoni la casa.
Non si può permettere a un fondo di investimento di ricattare una famiglia finché non abbandona l'appartamento dove vive. La voce che sentite è quella di Richard Rodriguez, un residente del quartiere di Villaverde a Madrid. La sua storia è diventata un simbolo del diritto alla casa e della lotta contro gli sfratti. Richard, insieme a sua moglie e alle sue tre figlie, da anni lotta per evitare lo sfratto da un appartamento che ha iniziato a occupare nel 2008, quando ha perso lavoro e affitto per colpa della crisi economica. Occupare un appartamento non è stata una scelta facile, ma Richard e la sua famiglia avevano scelto di entrare in un alloggio abbandonato di proprietà di una banca e non di un'altra persona, un appartamento che poi è stato acquistato da un fondo di investimento che da 16 anni prova a cacciare la famiglia di Richard. Nel 2018, di fronte all'ennesima notifica di sfratto, la famiglia di Richard ha presentato una denuncia al Comitato per i diritti sociali delle Nazioni Unite. Il Comitato ha chiesto quindi allo Stato spagnolo di sospendere lo sfratto e di fornire una soluzione abitativa adeguata, richiamandosi a un protocollo internazionale vincolante che la Spagna aveva ratificato nel 2013.
Lo che passa è che se sale tutto male, io voy a necesitar la tarde. Para ver dónde vamos, ver qué hacemos con los muebles, con las cosas.
La storia di Richard e della sua famiglia ha ispirato anche il film Ai margini, interpretato da Penelope Cruz. Ai margini intreccia diverse trame che raccontano la precarietà abitativa durante le riprese. La famiglia di Richard ha preso parte ad alcune scene come comparsa. Un film che riflette il grave problema della casa in Spagna, dove gli alloggi di proprietà pubblica rappresentano solo il 2% del totale rispetto al 9% della Francia o al 30% dei Paesi Bassi. I dati mostrano che in Spagna ci sono almeno 100 sfratti al giorno, per lo più legati al mancato pagamento degli affitti. La carenza di alloggi pubblici, la presenza di fondi speculativi e l'assenza di misure adeguate per frenare l'aumento del prezzo degli affitti hanno reso la situazione abitativa una vera e propria emergenza nella società spagnola. Ai primi di marzo il Comitato dell'ONU ha dato 60 giorni di tempo alla Spagna per trovare una soluzione definitiva per la famiglia di Richard. Il Comune di Madrid ha ignorato però la richiesta di un alloggio pubblico e la Regione l'ha rifiutata perché considera che Richard si trova in una situazione illegale visto che sta occupando abusivamente un appartamento. Ora i termini stanno scadendo, ma una risposta ancora non c'è.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo come ogni mercoledì con la nostra graphic novel della settimana, ma prima di sentire Luisa Nanni Pieri, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il 17 aprile di 50 anni fa i Khmer rossi entravano a Phnom Penh. La data segna l'inizio del regime di Pol Pot e soprattutto delle deportazioni e dello sterminio di massa della popolazione cambogiana. Si calcola che alla caduta del regime il 7 gennaio del 79 fossero state uccise 2 milioni di persone, in pratica un quarto di tutto il paese. I Khmer hanno lasciato dietro di loro almeno 196 campi di sterminio e 20.000 fosse comuni. Con il graphic novel Van Nat, un sopravvissuto all'inferno cambogiano, edito da Albeggi, la penna di Matteo Mastragostino e i disegni di Paolo Castaldi raccontano quegli anni dal punto di vista di uno dei pittori e attivisti per i diritti umani più famoso della Cambogia. Arrestato nel gennaio del 78 e imprigionato nel campo S21 a Tual Seng, da cui usciranno vivi solo 7 prigionieri, Van Nat è accusato di diffondere idee contro il partito Lang Kar. I suoi carcerieri non chiariranno mai i dettagli di queste accuse. Torturato e picchiato regolarmente, si salverà solo perché il comandante Dutch, il capo della polizia segreta e il direttore del campo, viene a sapere che di mestiere fa il pittore. Dopo averlo messo alla prova chiedendogli di realizzare un dipinto di Pol Pot, lo mise a dipingere immagini di propaganda per il regime. Quando un anno dopo verrà liberato, Van Nat inizierà a dipingere tutto quello che ha visto e percepito durante la prigionia, senza edulcorarlo. Il suo lavoro non solo fu determinante per far rinascere le arti pittoriche in Cambogia, ma è diventato un'importante testimonianza dei crimini commessi dai Khmer Rossi, dei crimini per cui Van Nat si è battuto per ottenere giustizia per il resto della sua vita. Il tratto quasi grezzo di Castaldi, realizzato con matite e grafite acquerellabile e colorato con acquerello digitale, rimanda agli schizzi dei pittori e offre al lettore la possibilità di completare le immagini con la sua immaginazione. Un espediente che aiuta a immedesimarsi e a lasciarsi coinvolgere dalla storia, raccontata con un ritmo pacato che lascia sedimentare la violenza dei fatti, dalle fosse civili all'uccisione brutale dei neonati, dalla tortura all'orrore quotidiano della prigionia. Ed è proprio il tratto scelto da Castaldi che dona anche una certa freschezza e un dinamismo alle pagine colorate in sfumature di seppia, un classico per evocare il passato, su cui risaltano dei dettagli rossi. Un colore che richiama il regime dei Khmer e l'iconografia delle dittature comuniste, ma che serve anche come punto di riferimento narrativo, aiutando a riconoscere dettagli e personaggi ricorrenti. La scelta estetica contrasta con la galleria dei dipinti di Van Nat inserita in appendice dopo una piccola bibliografia utile, ma forse serve anche a renderli più impattanti. Le sue sono immagini inquietanti e oneste, a cui questo romanzo grafico offre una splendida chiave di lettura biografica, aggiungendo un ulteriore senso di consapevolezza di fronte ad uno degli orrori del secolo scorso, che per molti motivi in Occidente abbiamo a lungo deciso di non vedere. Van Nat, un sopravvissuto all'inferno cambogiano, di Matteo Mastragostino e Paolo Castaldi. 128 pagine a colori, Albeggi Edizioni, 25 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.